Saluti a chi ci ascolta.
Saluti.
Oggi affrontiamo un tema fiscale davvero caldo e anche complesso, direi. La distinzione tra crediti d'imposta inesistenti e quelli non spettanti.
Sì, un tema su cui c'è stato parecchio movimento di recente.
Esatto. Prendiamo spunto da un articolo pubblicato il 4 luglio 2025 sul blog dello studio Pizzano, intitolato «Differenza crediti d'imposta inesistenti e non spettanti, l'atto di indirizzo del MEF».
Proprio così. L'articolo fa il punto dopo la sentenza delle Sezioni Unite, la 34.419 del 2023, e soprattutto dopo il decreto sanzioni, il DLGS 87-2024.
Il nostro scopo è fare un po' di chiarezza. Parleremo delle nuove definizioni, delle sanzioni che sono cambiate, dei termini per il recupero e anche della certificazione tecnica.
Che sta diventando sempre più rilevante. Vedremo come.
Bene, allora iniziamo subito dall'atto di indirizzo del MEF, quello del 1 luglio 2025. Cos'è esattamente e perché è così importante?
Allora, questo atto, protocollo 18, è un documento interno del Ministero. È fondamentale perché cerca di dare criteri interpretativi uguali per tutti gli uffici dell'amministrazione finanziaria.
Ah, per evitare difformità tra un ufficio e l'altro.
Esattamente. Si basa sullo statuto del contribuente e recepisce, diciamo, le definizioni che il decreto sanzioni ha inserito nel DLGS 74 del 2000. Cerca di superare l'incertezza che c'era prima.
Capito. Entriamo allora nel merito di queste definizioni. Quando è che un credito viene definito inesistente?
Dunque, la nuova definizione è dell'articolo 1 del 74-2000. Un credito è inesistente in due casi principali. Primo, se manca il presupposto. Cioè, mancano proprio i requisiti, oggettivi o soggettivi, che la legge istitutiva del credito richiede.
Quindi manca la base, l'origine del credito.
Esatto. Oppure, secondo caso, il credito sulla carta c'è, ma solo perché è frutto di una frode. Pensa a documenti falsi, operazioni simulate, insomma, artifici.
Ok.
E la novità importante è che ora l'inesistenza si può rilevare anche con controlli automatici o formali. Prima era più difficile.
Ho capito. Questo amplia i controlli. E invece il credito non spettante, quando si configura?
Beh, il credito non spettante è diverso. La norma individua tre macrocategorie. La prima è quando si sbagliano le modalità di utilizzo.
Ad esempio?
Ad esempio, lo usi in compensazione nel momento sbagliato o superi il limite massimo annuale, il famoso splafonamento di alcune leggi, come la 388 del 2000. Oppure lo usi per pagare tasse per cui non potresti usarlo.
Ok. Errori nell'utilizzo pratico.
La seconda categoria è quando mancano elementi specifici richiesti magari da norme tecniche di dettaglio, non richiamate direttamente dalla legge principale. Pensa a certi requisiti per crediti come ricerca e sviluppo.
Certo, quelli più tecnici.
Esatto. E infine terza categoria. Non hai fatto certi adempimenti amministrativi che erano richiesti a pena di decadenza. Se invece l'adempimento non era a pena di decadenza, è una violazione solo formale, sanabile con 250 euro.
Bene, quindi una classificazione molto più dettagliata. E questo, immagino, si riflette sulle sanzioni.
Eh sì, è uno dei punti qualificanti della riforma. Si cerca più proporzionalità. Il DLGS 4797 è stato modificato. Per i crediti inesistenti, la sanzione base scende al 70%.
Scende dal 100-200% che c'era prima.
Esatto. Ma attenzione, se c'è frode, quel 70% può aumentare dalla metà fino al triplo. Quindi si può arrivare fino al 210%.
Ah, quindi la frode viene punita molto più severamente.
Molto di più. Per i crediti non spettanti, invece, la sanzione del 25%, anche qui ridotta dal 30% precedente. E poi c'è la sanzione fissa di 250 euro per le violazioni formali sanabili di cui parlavamo.
Chiaro. Un sistema più graduato, insomma.
Sì, l'idea è quella.
L'articolo dello studio Pizzano cita spesso la certificazione tecnica. Che ruolo ha ora?
Beh, un ruolo importante, direi cruciale per certi crediti, quelli più complessi da valutare tecnicamente. R&D, innovazione, design.
Capisco.
Questa certificazione, prevista da una norma del 2022, se fatta bene da un soggetto qualificato, vincola l'Agenzia delle Entrate sulla qualificazione tecnica.
Quindi l'ufficio non può più contestare, per esempio, se un'attività è davvero ricerca e sviluppo.
Esatto, non può contestare gli aspetti tecnici, a meno che non dimostri che la certificazione si basa su fatti rappresentati male o che c'è una frode, ovviamente.
Ok.
Chiaramente l'ufficio può ancora contestare altro, se le spese sono state davvero sostenute, come hai usato il credito, la frode, ma non la qualificazione tecnica in sé.
E questo è un bel cambiamento?
Sì. E il MEF invita anche gli uffici a considerare l'autotutela se avevano contestato solo aspetti tecnici che la certificazione ora copre. Quindi è uno strumento preventivo forte.
Molto interessante. Ultimo aspetto tecnico. I termini per il recupero. Cambia qualcosa?
Sì, anche qui c'è una novità importante. Nel DPR 600 hanno introdotto termini di decadenza diversi.
Cioè?
Per i crediti non spettanti, l'agenzia ha tempo fino al 31 dicembre del quinto anno dopo l'utilizzo per notificare l'atto di recupero.
5 anni?
Sì. Per i crediti inesistenti, invece, il termine è più lungo. 31 dicembre dell'ottavo anno successivo.
8 anni. Quasi il doppio. Perché questa differenza?
Beh, la logica è che accertare l'inesistenza, specie se legata a frodi o mancanza totale dei presupposti, è considerato più complesso e richiede più tempo.
Ok, ha senso. Quindi, riassumendo un po', abbiamo una distinzione più netta tra inesistente e non spettante.
Sì.
Sanzioni che cercano di essere più proporzionate, ma che diventano molto severe in caso di frode.
Esatto.
Termini di recupero diversi. È un ruolo centrale per la certificazione tecnica.
Proprio così. È fondamentale per chi lavora nel settore, commercialisti, consulenti, ma anche per le aziende stesse, capire bene queste differenze.
Qualche consiglio pratico immediato?
Beh, direi, primo, controllare sempre benissimo i presupposti prima di usare un credito. Secondo, per investimenti complessi, valutare seriamente la certificazione preventiva.
Certo.
Terzo, massima attenzione a come si usa il credito in F24 e agli adempimenti formali. E se arriva una contestazione, capire subito se è inesistenza o non spettanza, perché la strategia difensiva cambia. E ricordiamoci che le nuove regole, soprattutto le sanzioni, valgono per le violazioni dal 1 settembre 2024 in poi.
Ottimo. Per chi volesse approfondire, l'invito è a leggere l'articolo completo sul blog dello Studio Pisano che abbiamo menzionato e naturalmente confrontarsi sempre col proprio consulente.
Assolutamente.
Ultimo spunto di riflessione che mi viene. E questa nuova classificazione più netta, come potrebbe cambiare non solo le difese dei contribuenti, ma magari anche l'approccio degli uffici nei controlli? E magari influenzerà la voglia delle imprese di usare certi crediti percepiti come un po' rischiosi?
È una buona domanda. Richiederà osservazione nei prossimi mesi e anni.
Bene, grazie mille per questa analisi dettagliata.
Grazie a voi per l'ascolto. Alla prossima.
Alla prossima.